Vogliamo leggere alcuni messaggi dai fratelli che ci raccontano le loro difficoltà nel collegarsi con Gesù, nel sentire la sua presenza, la sua voce. E, vogliamo leggere questi messaggi e chiedere al Signore che ci dia le risposte, la soluzione, come fare ad avvicinarci veramente a una comunione intima con Lui.
Ecco, e poi quando i fratelli l'hanno capito, che me lo facciano sapere a me?
Ci scrivono.
Perché io è una cosa che ci sto lavorando ancora.
Ah.
Cioè non è che fratello Giuseppe 448 ci pensa lui a spiegarvi come avere comunione con Gesù in continuazione, e lui Giuseppe, sai, schiocca le dita col fischio, capito? Adesso vedrai che è una battaglia col diavolo ogni giorno, ragazzi.
Sì,
cioè come dire, uno che vince un campione di box, hai visto mai un campione di box che ti insegna a fare la box? Avete mai fatto la box voi?
No.
Avete mai preso cazzotti?
No.
Sullo stomaco?
No.
Io sì.
Tu sì?
Un po' interessante. Cioè un campione di box ti dice: ma guarda, sali sul ring, ti gratti un po' lo stomaco, quattro pugni e tutto a posto. Ecco, uno così non è un insegnante buono. Sente buono, dice sala sul ring, comincia, cioè sei cristiano ti dirà comincia a pregare. Però non è il caso. A me mi dicevano denti stretti. E devi sempre saltare, tac 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 tac. Il piede sinistro avanti, il piede destro dietro, mai in parallelo perché sennò ti tocca e caschi giù, no? E quindi il sinistro avanti, difesa, cioè di difesa, attacco, difesa, e poi il destro contro lo stomaco, sempre attenzione ai pugni, cioè sempre in guardia. Si può applicare spiritualmente, si può applicare, che viene il diavolo e devi sempre stare in guardia. Quindi non entri in un ring pensando io so cosa faccio, patapum, steso. Cioè, sì, non entri in un ring e dice permettimi che ti presento chi sono io. Boom! Aspetta che ti dico chi sono io. Steso. Va bene?
Sì, è vero. Infatti anche nella relazione con Gesù non c'è una formula che funziona e da oggi in poi tutti i giorni mettiamo in pratica quella formula. No, non è così.
Non è così semplice.
Non è così semplice.
Se la gente vuole, chiede sempre
le formule.
Le formule.
È vero.
Cioè come quattro rosari, due Maria, due Padre Nostri, un eterno riposo e dorme ciao. No, caro,
no.
È troppo, non è così.
Come la vedo io è più come un addestramento che tu devi fare a te stesso, di addestrare la tua mente, la tua anima, di collegarsi a Gesù, perché siamo così abituati a vivere distaccati da Dio perché ci hanno istruito nelle scuole a sempre pensare in un modo logico, ragionevole, lontani da pensare a Dio, a collegarti con Dio, e quando finisci di studiare e ottieni le tue 3-4 diplome non hai nessuna idea
i
come
i tuoi 3-4 cosa?
Diplomi.
E cerchiamo di farci capire quando parliamo.
Sì. E non hai più nessuna idea di come entrare nella presenza di Dio perché sei abituato a vivere completamente distaccato.
Che nel mondo tutto va per diploma. Vuoi fare il dottore, diploma. Fare il prete, diploma teologico.
Sì.
Vuoi fare il pelandrone, diploma di pigrizia. Vuoi fare ingegnere, diploma. Tutto diplomi. È come militare che si cresce di grado per anzianità, sai, militare.
Ah sì?
Sì, per anzianità. A meno che non sei un deficiente completo, tu appena arrivi a una certa età automaticamente diventi tenente, capitano, maggiore, tenente colonnello, generale, una stelletta, 2, 3, 4 stellette, anche 5 credo, va bene. E invece la comunione con Gesù non è così la storia, è un po' come una relazione matrimoniale. Cioè io con mia moglie c'è una relazione di amore, non è che c'ho un diploma. Io non ho mai preso il diploma di marito. Capito?
Sta ancora studiando?
Cioè, è una cosa che nelle scuole, nei cimiteri religiosi, non hanno ancora capito che nella Bibbia, nel Nuovo Testamento, non ci sono diplomi. I diplomi teologici sono inventati.
Sì. Ma allora, senti, ho alcune domande specifiche che voglio chiederti, che sono scritte da diversi fratelli e sorelle, ma voglio fare prima un intervallo. Possiamo mettere una bella canzone?
No, solamente se è bella, però.
È bella,
non
a
mi
me
far
piace.
Addormentare, perché
vabbè,
già...
Io non lo so se a te piace, però a me sì piace.
Ok, una canzone...
È una canzone che...
Arzilla, bella, allegra.
Guarda, si chiama Parla con me.
Okay.
E sono come le parole di Gesù che dicono a noi, parlate con me. Le parole dicono, non si uccide un dolore anestetizzando il cuore. C'è una cosa che invece puoi fare se vuoi. Parla con me, parlami di te, io ti ascolterò. Vorrei capire di più quel malessere dentro che hai tu. Parla con me, non ti giudicherò.
Bello, brava.
E canta Eros Ramazzotti.
Ah, Eros Ramazzotti?
Sì.
Poi, grazie Gesù, neanche un cantante cristiano.
No. Parla con me.
Quel buio che li attraversa, hai tutta l'aria di chi da un po' di tempo oramai ha dato la sua anima per dispersa. Non si uccide un dolore anestetizzando il cuore, c'è una cosa che invece puoi fare se vuoi, se vuoi, se vuoi. Parla con me, se vuoi, parla con me, parlami di te, io ti ascolterò, vorrei capire di più quel malessere dentro che tu, parla con me, tu dimmi che cosa c'è. Però prova poi innamorare.
E adesso, a grande richiesta di fratello Giuseppe, ripetiamo la canzone.
Quel buio che li attraversa, hai tutta l'aria di chi da un po' di tempo oramai ha dato la sua anima per dispersa. Non si uccide un dolore anestetizzando il cuore, c'è una cosa che invece puoi fare se vuoi, se vuoi, se vuoi, parla con me.
Amen, amen. Parla con me. Alleluia. Sentiamo la voce di Gesù che dice: parla con me. Io ti voglio rispondere ogni volta che mi parli. Parla con me. Amen, amen. Io non ti giudico, tu non hai colpe. Ti ho pulito, ti ho mandato. Io ho pagato per tutte le tue colpe sulla croce. Tu non hai colpe. Non lasciare che il nemico ti condanni. Io ho pagato, io ti ho pulito, io ti ho lavato. Parla con me. Non parlare col mondo, parla con me.
Se vuoi, parla con me, parlami di te, io ti ascolterò, vorrei capire di più quel malessere dentro che tu, parla con me.
Parlami, amore mio, parlami, io sono sempre lì ad ascoltarti, io sono Gesù, sono vicino al tuo cuore. Sono dentro di te, parla con me, non sei solo, parlami. Io voglio avere comunione con te più di quanto tu vuoi averne con me. Parla con me, io non ti giudico, tu non sei più da giudicare. Ti ho già perdonato, ti ho già pulito. Tu che mi hai ricevuto, tu che mi ami, tu che mi segui, tu che mi cerchi, tu che mi metti al primo posto. Parla con me, perché io ti ho salvato, tu sei mio, non appartieni più al mondo. Parlami, parlami quando vuoi, io ti risponderò al tuo cuore.
Grazie Gesù, bellissimo messaggio. Parla con me, io ti risponderò. Gloria a Dio. Grazie Gesù, grazie, grazie, grazie. Adesso vi leggo i messaggi di alcuni fratelli che stanno cercando questa vicinanza e comunione intima con Gesù. Linda ci scrive: cari fratelli, Dio vi benedica, che il Signore mi possa riempire con il suo fuoco dello Spirito Santo. Ho tanto bisogno di Gesù, del suo amore. Mi manca la franchezza, la determinazione nel dichiarare apertamente di Lui. Vi seguo di tanto in tanto. Siete una grande fonte di benedizione per chiunque vi ascolta. Siete persone umili e amorevoli come Gesù ci vuole. Non conoscendovi personalmente, sento un affetto e un bene particolare per voi. Ho molto da lavorare su di me. La carne purtroppo vince, ma so che dipende da me. Nonostante sono entrata nelle acque battesimali 3 anni fa, che sappiamo è solo un simbolo. Mi viene molto duro lasciare la vecchia Linda. Mi riesce difficile lasciare lavorare Gesù nella mia vita, cambiandomi, trasformandomi come Egli vuole. Vi prego di pregare per me. Un abbraccio forte a tutti voi con affetto. Sono convinta che Gesù è molto fiero di voi. Dio continui a benedirvi. Un fratello che si chiama Fabrizio, un nuovo fratello di 21 anni, scrive: «Ho momenti di totale assenza di Cristo. Non lo sento assolutamente, come se Cristo mi avesse messo da parte». Daniela chiede: «Perché io non sento la presenza di Dio? A volte credo di essere posseduta da uno spirito che mi impedisce di vedere la luce». Simona, una amata sorella di 17 anni, dice: «Buongiorno, buon pomeriggio cari fratelli. Innanzitutto vi ringrazio per avermi inviato il corso biblico e per avermi fatta diventare parte della vostra grande famiglia. Io sono una ragazza dall'Italia, ho 17 anni. Dovete sapere che mi trovo in un periodo un po' complicato. Sono nata in una comunità cattolica, nel mio paese sono tutti cattolici, ma da quando ho conosciuto una ragazza evangelica che mi ha aperto gli occhi, non sono più sicura di trovarmi bene nella mia comunità, perché ci sono molte cose che non mi sono chiare e che non condivido. So che non dovremmo seguire le religioni, quindi cari fratelli, mi trovo tra due fuochi, se così si può dire, e vorrei soltanto seguire Gesù con una comunità che lo ama davvero. La mia comunità è morta. Nella mia chiesa non si sente la presenza dello Spirito Santo e tutti sembrano dei burattini che ripetono le cose a memoria. Comunque, negli ultimi 2 anni ho provato a avvicinarmi al Signore grazie alla ragazza evangelica che mi ha raccontato la sua esperienza con Gesù e che Egli è un Dio vivente che compie miracoli e prodigi. Mio malgrado, non sono riuscita ancora ad avere un rapporto con Dio. Non sento la sua presenza nella mia vita e mi piacerebbe che voi mi aiutaste, pregando e dandomi consigli ad avere una piena comunione con Cristo. È anche per questo che ho richiesto il corso biblico, augurandomi di riuscire a trovare il Signore. Voi mi siete stati d'aiuto nel capire molte cose, grazie ai messaggi su YouTube. Sono certa siete stati d'aiuto anche a molti altri fratelli. Che dire, vi voglio tanto bene. Grazie ancora per avermi risposto e inviato il corso biblico e sarei felice se poteste aiutarmi e darmi consigli per trovare il Signore e entrare in piena comunione con Lui. Vi ringrazio davvero tanto. Che Dio vi benedica. A presto.
Beh, bisogna dire che riceviamo testimonianze belle, molto belle, riguardo a certe chiese, certe comunità cristiane evangeliche o cattoliche, e testimonianze molto brutte riguardo a chiese evangeliche o cattoliche. Io consiglierei ai fratelli di non dividere il corpo di Cristo in cattolicesimo e protestantesimo, ma perché all'inizio della chiesa non c'erano queste religioni. Cioè, tutto dipende, molto dipende, moltissimo dipende dal pastore, dal leader, dal responsabile di chiesa, se è un esempio di Gesù, se lui vede al di là dell'addestramento ricevuto nel suo seminario, nella sua teologia biblica e religiosa. Quindi vi esorto, non limitatevi a guardare questa religione o quell'altra, perché tutti ci deluderanno prima o poi. La prima chiesa era il corpo di Cristo e basta. Non era diviso in denominazioni come si fa oggi. Va bene? Angela.
Amen. Allora, il desiderio di questi fratelli, che ho citato solo alcuni di loro, è avere una piena comunione con Cristo. E come si arriva a questa relazione profonda con Gesù?
Guarda, domani faremo la Santa Cena. Va bene. Quindi la comunione tra di noi faremo domani. Però iniziamo oggi subito a parlare innanzitutto della parte più importante della Santa Cena. Man. Che è la nostra comunione continua e giorno per giorno incessante con Gesù e che egli ci chiama ad avere. Va bene, e la Santa Cena, la comunione, non inizia e non finisce con il pane e il vino. Inizia, sì, però sicuramente non finisce lì. Non dovete guardare, prendere la comunione come il traguardo. Se riesco a prenderla ogni settimana morirò felice. Non è così la storia. Quello può essere una cerimonia morta, stramorta. Se non riusciamo ad arrivare al fratello a fianco a noi, non sulla panca di chiesa, ma a casa nostra, dove lavoriamo, a quel marito, a quella moglie, a quel fratello, a quel figlio, a quel padre, quella persona che ha bisogno dell'amore di Gesù, che solo può venire attraverso i nostri cuori, perché attualmente noi siamo l'unico corpo che Gesù ha, noi siamo le uniche mani che Lui ha, gli unici piedi che Gesù oggi può camminare, noi siamo gli unici occhi attraverso i quali Gesù può guardare e vedere un bisogno, noi siamo le uniche mani che Lui può usare per dare un pezzo di pane, per dare una carezza, per dare un abbraccio. Siamo la sola bocca che Gesù di Nazareth ha, adesso è la mia e la tua. Gesù di Nazareth non va più intorno adesso a guarire, lo fa attraverso di noi. Siamo noi il Gesù di Nazareth. Giovanni 14, 12, come il Padre ha mandato a me, io mando voi. E opere maggiori di me farete.
Qual è Giovanni 14?
Qual è Giovanni 20, 21? Giovanni 20, 21 dice, come il Padre ha mandato a me, io mando a voi. Sì. Giovanni 14, 12, e andate e farete opere maggiori di me. Sì. Perché noi siamo le gambe su cui Gesù adesso cammina, siamo gli occhi attraverso i quali Lui vede, siamo la bocca attraverso i quali Lui parla, incoraggia, ispira, guida, dà la salvezza. Siamo le mani adesso, le uniche mani che Gesù ha per essere imposti sugli ammalati e guarirli. Non vi preoccupate se non guariscono, continuate a farlo e presto li vedrete guariti. Io ho continuato per anni e anni e anni e anni e anni, anni a pregare per gli ammalati e non li vedevo mai guarire. Ma non mi interessava, io ormai ho fatto un patto con Gesù, dirò morirò credendo ai miracoli. Morirò senza vedere i miracoli, ma continuerò a invocarli finalmente. Superando la mia mancanza di fede, i miracoli sono cominciati ad avvenire, a verificarsi. Non ne vedo molti su di me, sulla mia persona, però li vedo sugli altri, il che è gloria al Signore.
Amen.
Giosuè 1, stamattina Gesù mi parlava e mi ha detto stamattina, mentre stavo pregando stamattina, prima di entrare nella giungla, prima di entrare, ho detto a mia moglie, entro nell'arena, vado davanti ai leoni. Ho detto,
io sono un leone o cosa?
Diciamo una tigre. E lei mi fa, vai tranquillo, mi ha benedetto. E una scrittura che mi ha dato stamattina era Giosuè 1 dall'1 al 9. Chi è che lo legge per me?
Io.
Chi c'ha una bella voce? La mia voce oggi è quello che è.
Giosuè 1, 1 a 9. Dopo la morte di Mosè, servo del Signore, il Signore parlò a Giosuè, figlio di Nun, servo di Mosè, e gli disse: Mosè, mio servo, è morto. Alzati dunque, attraversa questo Giordano, tu con tutto questo popolo, per entrare nel paese che io do ai figli di Israele. Ogni luogo che la pianta del vostro piede calcherà, io ve lo do, come ho detto a Mosè. Dal deserto e dal Libano che vedi lì, sino al gran fiume, il fiume Eufrate, tutto il paese degli Ititi, sino al Mar Grande, verso occidente, quello sarà il vostro territorio. Nessuno potrà resistere di fronte a te tutti i giorni della tua vita. Come sono stato con Mosè, così sarò con te. Io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Sii forte e coraggioso, perché tu metterai questo popolo in possesso del paese che giurai ai loro padri di dar loro. Solo sii molto forte e coraggioso. Abbi cura di mettere in pratica tutta la legge che Mosè, mio servo, ti ha data. Non te ne sviare né a destra né a sinistra, affinché tu prospererai dovunque andrai. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, ma meditalo giorno e notte. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, poiché allora riuscirai in tutte le tue imprese, allora prospererai. Non te l'ho io comandato? Sii forte e coraggioso, non ti spaventare e non ti sgomentare, perché il Signore, il tuo Dio, sarà con te dovunque andrai. Amen.
Amen, gloria al Signore. Ogni luogo che la pianta a vostra piede calcherà, io ve la do. Qui stiamo parlando, nel nostro caso, del territorio spirituale che dobbiamo vincere a Cristo e darlo a Cristo. Qui sta parlando di anime, che noi diamo la salvezza, che si salvano, e ogni anima che evangelizziamo e che il Vangelo si fa breccia è un territorio che Dio ci dà, che noi passiamo a Gesù Cristo. Perché il regno di Dio non sono solamente terre, nazioni, ma sono territorio spirituale. Sotto dice: questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, meditalo giorno e notte. Il libro della legge è la legge di Cristo. Per noi non è la legge di Mosè, è la legge di Cristo. Abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto, allora riuscirai la tua impresa, allora prospererai. Sii forte e coraggioso, non ti spaventare, non ti sgomentare, il Signore è con te ovunque andrai. E quindi, per i fratelli che chiedono comunione con Gesù, è condizionale la comunione con Gesù, non è come la salvezza che è gratis. La comunione è condizionale, diciamo, dobbiamo investire per ricevere. E questa è una importante chiave per poter avere comunione con Gesù. Molti chiedono: come posso avere comunione con Gesù? I fratelli hanno scritto, le sorelle hanno scritto.
Sì.
È condizionale. Questo libro della legge non si allontani mai dalla tua bocca, meditalo giorno e notte, abbi cura di mettere in pratica tutto ciò che vi è scritto. Nel nostro caso, la legge da mettere in pratica, ripeto, è il Vangelo.
Sì.
Quindi dobbiamo conoscere i quattro Vangeli e il libro degli Atti. Il libro degli Atti e i quattro Vangeli, conoscere meglio il nostro nome e cognome, conoscerli meglio della nostra indirizzo dove abitiamo. Quando siamo confusi, studiamo, meditiamo, memorizziamo i Vangeli e il libro degli Atti. Questi quattro libri, che poi sono due libri veramente, e i quattro Vangeli sono uno e gli Atti è un altro, sono veramente due libri. Quindi cercare, fratelli, volete comunione continua? Dovete tenere la mente continuamente sui Vangeli, su Gesù, non sulle Ave Marie, rosari, dormi dormi bambino bello. Rosario va bene per addormentarsi la sera, forse. Per me è deprimente anche per quello. Gesù non pregava rosario. Lasciate perdere i rosari. Va bene, pensiamo a Gesù, pensiamo ai Vangeli.
Amen.
Meditalo giorno e notte. Quindi vai a dormire la sera meditando il Vangelo. Si ritiene uno sforzo, si ritiene una concentrazione. Attenzione alla televisione del diavolo, che va a dormire la sera pensando alle cretinate della televisione. Però dicono tante cose intelligenti anche in televisione, però prendono il posto di Gesù. Va bene guardare un po' per scoprire le notizie, ma che non diventi la vostra religione. Io una settimana che non seguo le notizie, ho cominciato solo ieri a dare un'occhiata per buttare qualcosa qui, ma sono così deprimenti. E Putin, e Trump, e Kim Jong coreano, ma per cortesia. Angela,
volevo dire, perché hai detto che è condizionale la comunione con il Signore, dipende da noi, e anche hai detto che dobbiamo fare uno sforzo, è veramente vero. E mi è venuto in mente Giacomo 4:8, che dice: avvicinatevi a Dio e Egli si avvicinerà a voi. Allora noi dobbiamo fare questo sforzo, come hai detto tu, noi scegliere di meditare la parola, e dopo lo Spirito Santo ci dà la sua presenza, lui si avvicina a noi, è una promessa, però noi dobbiamo fare questo passo primo.
Leggila, Giacomo 4, 8, 9, 10.
Ok.
7 al 10 almeno.
Giacomo 4, 7 a 10.
E questo è un verso da memorizzare, attenzione studenti corso biblico.
Sottomettetevi dunque a Dio, resistete al diavolo ed egli fuggirà da voi. Avvicinatevi a Dio e egli si avvicinerà a voi. Pulite le vostre mani, o peccatori, e purificate i vostri cuori, o doppi d'animo. Siate afflitti, fate cordoglio e piangete. Sia il vostro riso convertito in lutto e la vostra allegria in tristezza. Umiliatevi davanti al Signore ed egli vi innalzerà. Amen.
Alleluia.
Amen.
Amen. Amen. Allora, per me è stata questa chiave, versetto 8. Noi ci avviciniamo a Dio e lui si avvicinerà a noi.
Lui si è avvicinato prima a noi, dove?
Sulla croce.
Sulla croce. E adesso sta a noi.
Sì.
Adesso sta a noi avvicinarsi a Dio e lui si avvicina a noi. Cioè, lui si avvicina a noi con la croce, con la salvezza. Non facciamo come gli egoisti, le capre, che prendono la salvezza e dicono arrivederci, non mi servi più. Attenzione che mietiamo quello che seminiamo. Non possiamo andare da Dio quando abbiamo bisogno. Va bene? Andiamo dal Signore, dobbiamo andare dal Signore tutti i giorni, in continuazione. Un giorno che non andiamo dal Signore, abbiamo cominciato a costruire un'abitudine che ci porterà fuori binario. Attenzione alle abitudini che costruiamo. Attenzione così diventiamo assuefatti. Serve metodica, serve sforzo, serve lavoro, serve concentrazione, serve decisione, serve consacrazione, serve volontà, serve lottare, serve combattere, non solo dormire a scaldare una panca in chiesa. Dove magari, ma ci sono, magari una chiesa anche buona, c'è un buon sacerdote, un buon pastore.
Sì.
C'è che ci sono chiese anche buone?
Sì.
Non tante. E c'è un pastore che magari alla mattina si sveglia e si mette in ginocchio e dire Dio guidami, perché qui sono più capre che pecore questa chiesa. E si dispera come mantenere la chiesa in piedi. Ed ecco, arrivano i poltroni, si siedono, ascoltano la predichella, due lire di offerta meno di quanto danno a un mendicante. Quindi Dio trattano peggio di un mendicante. Va bene? E si godono lo spettacolo. Vanno in chiesa come se fosse un cinema. Il pastore, il sacerdote fa lo spettacolo. Sto parlando di un buon pastore, di una buona chiesa, una buona comunità. Per me le migliori sono quelle in casa. Va bene? Ed eccoli lì seduti a godersi lo spettacolo, magari anche a malignare, a sparlare, che magari il pastore non ha pulito le scarpe, o magari non c'ha la cravatta giusta, o magari ha sbagliato un riferimento biblico, o magari ha fatto una profezia e non è venuta perfettamente giusta. E allora lo crocifiggiamo su una di quelle croci lì nell'edificio. Beh, io voglio dirvi che il Signore si aspetta da voi che, se siete una chiesa che è Laodicea, uscite più presto. Se invece è una chiesa di Filadelfia, date una mano. Va bene? Non siate mormoratori, Giuda, sempre lì a fare i lamentini. Io dico sempre, prima di sparlare a un prete, a un pastore, sei capace di fare quello che fa lui, a farlo meglio? Altrimenti chiudi il becco, serrate la bocca, come si dice in spagnolo?
Serra la bocca,
alzati le maniche e dai una mano. Tutti quelli che siete in una chiesa vera, quelli che siete nella chiesa falsa, fessi voi che ci rimanete. Ma quelli che siete nella chiesa vera, il Signore si aspetta che voi date una mano. E non è il lavoro solo del pastore e del prete di portare la croce, con tutti seduti lì a bere il cappuccino, a lamentarsi, no, non mi sta trasportando abbastanza bene. E i cuscini non sono comodi abbastanza. Angela.
Sì, stavo pensando a questi fratelli che chiedono consiglio. Sai, quando sei ai primi passi, non capisci come fare questo collegamento con Gesù, neanche capisci cosa è la relazione con Gesù. Mi ricordo all'inizio io non capivo come si può avere una relazione con qualcuno invisibile, che credevo in lui, però non lo posso toccare, non posso comunicare una conversazione normale. Come si può avere una relazione con Dio? Come si fa? E mi sentivo sempre indegna, sono indegna di anche pregare, mi sentivo così piccola, buona nulla. Quindi ci sono tanti ostacoli all'inizio, quando non conosci bene la parola, non hai avuto nessuna esperienza ancora con Gesù. E come si fa?
Gloria, Daniele 3, guarda. Tu ti sentivi indegna, Angela?
Sì, per molto tempo.
E quando è che sei diventata degna?
No, anche adesso sono indegna, però so che anche così posso avere una relazione con lui, perché lui mi ama lo stesso. E lui mi
non
aiuta.
Non è che sei diventata degna grazie ai tuoi attributi.
No, però adesso la parola mi ha dato la fede di collegarmi con Gesù lo stesso, anche se sono così piccola e indegna. Non sarò mai degna, no.
Ma comunque, se nella profezia che Gesù mi ha dato, questo piccolo messaggio su quel canto che ascoltavamo di Ramazzotti, no?
Sì.
Ha detto qualcosa come: siete diventati degni, siete puliti, siete mondi, siete perfetti, perché io vi ho reso perfetto, vi ho purificato, vi ho lavato col mio sangue.
Sì, sì.
Infatti
sì.
C'è anche una scrittura su questa.
Sì.
Secondo Corinzi
5:21.
5:21.
E che lui dice: non ti giudico. Gesù non ci giudica, ci aiuta invece, ci alza.
Poi che lo leggo?
Sì.
Secondo Corinzi 5:21. Colui che non ha conosciuto peccato, egli lo ha fatto diventare peccato per noi, affinché noi diventassimo giustizia di Dio in lui. Amen. Nel nome di Gesù.
Amen. Quindi nello spirito sì, siamo degni, siamo perfetti negli occhi di Dio, perché ci siamo pentiti dei nostri peccati e Gesù li ha lavati. Sì. Però nello stesso tempo, sai come la carne e il diavolo che sempre ti sussurra e ti condanna, sì, però ancora sei peccatrice e domani peccherai di nuovo, sei indegna, anche se la Bibbia dice che sì, nell'occhio di Dio puoi collegarti con lui, però c'è sempre questa condanna del diavolo presente, e vedo anche dai messaggi che i fratelli scrivono che si sentono lontani.
Beh, si sentono sempre sotto condanna, perché Apocalisse 12 dice che il diavolo è l'accusatore dei santi, che li accusava giorno e notte. Per questo che fratelli pastori devono stare molto attenti nelle chiese quando c'è un fratello che punta il dito, attenzione che quello può essere il diavolo. Un fratello in una chiesa che punta il dito non è un fratello, è un Giuda. Abbiamo parlato di questo i giorni scorsi in casa qui. Attenzione a chi, le chiese dove ci sono questi Giuda che portano divisione puntando il dito. E ci sono i fessacchiotti che li seguono. Quindi, fratelli pastori, pulite le vostre chiese da quelli che puntano le dita. E, mantenete le vostre chiese piccole, qualità e non quantità. Gloria al Signore. E, guarda, hai trovato quella
Daniele
3?
Sì.
Guarda, qui c'è, la domanda era quale, Angela?
Quando sei all'inizio, quando non hai nessuna esperienza, come fai il collegamento con Gesù?
Allora, Daniele 3, salta il 13 al 23, sono una decina di scritture.
Allora Nabucodonosor, irritato e furioso, ordinò che li portassero Shadrach, Meshach e Abednego. Questi furono condotti alla presenza del re. Nabucodonosor disse loro: Shadrach, Meshach, Abednego, è vero che non adorate i miei dei e che non vi inchinate davanti alla statua d'oro che io ho fatto erigere? Ora, appena udrete il suono del corno, siate pronti a inchinarvi per adorare la statua. Ma se non la adorerete,
sarete immediatamente gettati in una fornace ardente. E quale Dio potrà liberarvi dalla mia mano? Shadrach, Meshach e Abednego risposero al re: O Nabucodonosor, noi non abbiamo bisogno di darti risposta su questo punto, ma il nostro Dio che noi serviamo ha il potere di salvarci e ci libererà dal fuoco della fornace ardente e dalla tua mano, o re. Ma anche se questo non accadesse, sappi, o re, che comunque noi non serviremo i tuoi dei e non adoreremo la statua d'oro che tu hai fatto erigere. Allora Nabucodonosor si infuriò e l'espressione del suo viso mutò completamente nei riguardi di Shadrach, Meshach e Abednego. Egli ordinò che si arroventasse la fornace 7 volte più del solito. Poi ordinò agli uomini più vigorosi del suo esercito di legare Shadrach, Meshach e Abednego e di gettarli nella fornace ardente. Allora i 3 uomini furono legati con le loro tuniche, le loro vesti e i loro mantelli e tutti i loro indumenti e furono gettati in mezzo alla fornace ardente. Poiché l'ordine del re era perentorio e la fornace era arroventata, il calore uccise gli uomini che avevano gettato Shadrach, Meshach e Abednego nel fuoco. E questi 3 uomini, Shadrach, Meshach e Abednego, caddero legati in mezzo alla fornace ardente.
Amen. E quindi leggete il resto quando avete tempo, leggete tutto il capitolo. Però attenzione, non è sempre questo il caso, che alla fine, cioè, Dio li ha liberati questi 3 israeliti, però non è sempre così. Spesso i martiri di Dio devono pagare con la propria vita. Così non è che non è nel contratto che Isacco ti viene restituito. Come il Vangelo di prosperità, che io do a Dio $100 perché mi dà 1000. No, non è così la storia. Da $100 dice grazie, arrivederci, puoi andare. E conosciamo gente che dà offerte e poi dice la posso avere indietro? Oltre all'offerta anche la benedizione il Signore si riprende. Cioè, quando tu offri la tua vita nel sacrificio, un martirio, cioè non devi sperare di riaverle indietro. Un sacrificio lo metti sull'altare, bruci e diventa cenere. Ciao.
Quindi si può dire che queste persone, per via della loro relazione con Gesù, hanno potuto resistere al re e fare la cosa giusta, adorare solo Dio, non il re. Quindi hanno avuto una forte relazione con Gesù.
Sì, il punto di questa scrittura è questo, cioè com'è che questi qui hanno deciso di farsi buttare nel fuoco? Perché avevano una relazione con Dio, erano fedeli nel poco. Vediamo in Daniele 7 che Daniele continuava a pregare rivolto verso Gerusalemme a finestre aperte, si è fatto scoprire, l'hanno buttato ai leoni per quello. Erano fedeli nel poco. Vediamo in Daniele capitolo 1 che rifiutarono di mangiare il cibo sbagliato, di bere il vino, di mangiare i cibi come maiale, cose così, rettili che loro mangiavano a Babilonia. Quindi erano fedeli nel poco. Ora il Vangelo ci insegna a noi delle leggi, ci sono delle leggi ferme, rigide nel Vangelo, leggi che se noi le seguiamo siamo benedetti, non siamo sotto la legge, ti sbagli di grosso, siamo sotto la legge, sono una legge molto più precisa del Vecchio Testamento, è la legge di Cristo. Prima non potevi andare a letto con la moglie di qualcuno, adesso non puoi neanche guardarla nel modo sbagliato.
Mm-hmm. Sì.
Capisci? Adesso ci sono regole nel Nuovo Testamento che prima devi stare attento a non Caino, devi stare attento a non uccidere Abele. Adesso non puoi neanche pensare di uccidere Abele. Che se solamente dici una parola, stupido, già sei in pericolo dell'inferno. Cosa voleva dire Gesù con questo? Che era meglio il Vecchio Testamento? No, voleva dire che senza Gesù Cristo il Vecchio Testamento non bastava.
Senza Vabbè, Gesù quindi, Cristo non ce la puoi fare. Senza
non
di
ce
lui.
La puoi fare. Quindi questi furono gettati nella fornace perché avevano una relazione con Gesù. Allora, capiterà, a me è capitato spesso nella mia vita di essere minacciato, di essere buttato in una fornace, spiritualmente parlando. A chi di noi non è capitato di dover accettare di essere lanciati in una fornace? Sto parlando nello spirito. Una relazione, un qualcosa, delle persone intorno che sono del diavolo e che io per essere fedele a Gesù devo abbandonarle. Dei desideri che io ho, desideri per questo, per quell'altro, ma che non sono di Dio, devo abbandonare quei desideri. È come la pornografia, è un perfetto esempio. La tua carne desidera tutto ciò che è sbagliato, pornografia, pervertito, animali, come due maiali che vanno insieme, da maiale in maiale. Questa è la pornografia. E qui ci siamo cascati tutti, attenzione, tranne i farisei che non lo ammettono, tutti gli altri ci sono cascati. Va bene? È perché se no il Signore vuole vaccinarci. Io sono stato avvicinato da omosessuali quando ero giovane, mi hanno anche toccato qua là, e poi mi facevano ribrezzo. Però perché Dio lo ha permesso? Con i loro sorrisini, e poi mi facevano ribrezzo. L'ha permesso per vedere come io reagivo. Perché Dio ha permesso Giobbe che fosse toccato dal diavolo così? Per vedere come reagiva. Tutti veniamo tentati, pornografia, adulterio, eccetera. Tutte le abbiamo passate. Prima di arrivare a Gesù, chi di noi non ha corso dietro la ragazza sbagliata, l'uomo sbagliato, ha commesso atti sbagliati? Chi di noi? Altro che confessione di Sant'Agostino. Qua confessione di Sant'Agostina, Angela, Sant'Agostina,
Amen.
Dora, fratello Giuseppe. Qui attenzione.
È vero, è vero.
Qui per cortesia cerchiamo di essere meno farisei qua.
Amen.
Però dal momento che Gesù ci ha pulito, magari qualcuno ha sbagliato, qualcuno di noi avrà sbagliato di nuovo, certamente. Per lì subentra 70 volte 7 al giorno e viene perdonato. Se ti penti, dimmi.
No, dicevi che Shadrach, Meshach e Abednego hanno avuto la forza per resistere e dire we will not worship.
Dice noi non adoreremo la tua statua.
Perché avevano una forte relazione con Cristo. E mi viene in mente anche io, tante volte, anche tanti anni fa, sono stata molto sotto attacco spiritualmente con delle tentazioni del mondo. E quello che mi ha aiutato a me moltissimo è stato Ebrei 11, il capitolo Ebrei 11, che parla di tutti i padri della fede che per loro amore per Cristo hanno scelto Dio, non hanno scelto il mondo. Ebrei 11, 25 a 27 parla di Mosè che ha scelto il popolo di Dio invece delle ricchezze di Egitto.
E cosa dice invece di citarlo? Leggilo.
Ebrei 11, 25 a 27.
Invece di parafrasarlo, leggilo.
Mosè, preferendo essere maltrattato con il popolo di Dio.
Preferendo essere sputato in faccia. Sì? Frustato.
Che godere per breve tempo i piaceri del mondo.
Non è la nostra immagine adesso, noi nel mondo possiamo godere qui, godere là, televisione, telefoni, donne, donnine, questo, quell'altro, godiamo per un breve tempo.
26. Stimando gli oltraggi di Cristo, ricchezza maggiore dei tesori d'Egitto, perché aveva lo sguardo rivolto alla recompensa. E questo per me è una chiave.
E questa è la relazione.
Sì, lui guardava Gesù, l'eternità. Io lo faccio per Gesù. Sceglio di essere maltrattato con il popolo di Dio perché amo Gesù e una eternità sarò benedetto. Anche se qui sono maltrattato, mi sputano in faccia, sarò male. Però avevo lo sguardo rivolto alla recompensa. E per me questa è stata tante volte una chiave. Vabbè,
chiede fratello di memorizzare la scrittura, ripete il riferimento.
Ebrei 11, 25 a 27.
27. Memorizzare fratelli, almeno i fratelli quelli speciali del corso biblico, memorizzarli.
E 27 dice, per fede abbandonò l'Egitto senza temere la collera del re, perché rimase costante come se vedesse colui che è invisibile.
Cioè, e se il re d'Egitto si arrabbia, e se prende i carri e ti insegue, e se ti insegue anche attraverso il Mar Rosso, che tu stai scappando dal Mar Rosso, Dio ti apre l'acqua e lui dentro anche lì, come fai a salvarti? Confidare.
Sì, hai lo sguardo su Gesù.
Lì è stato là, il cimitero dell'Egitto. Lì.
Hai lo sguardo su Gesù e tu prendi questa decisione perché hai lo sguardo rivolto alla ricompensa, che il Signore un giorno per eternità ti benedirà.
Nella grande tribolazione, amen, dovremo attraversare qualche Mar Rosso, confidando che Dio lo apre. E se l'anticristo ci insegue?
Noi guardiamo Gesù, guardiamo Dio e abbiamo lo sguardo su Gesù come se vedessimo colui che è invisibile, come ha fatto Mosè.
Amen. Se l'anticristo ci insegue?
Moriremo per Gesù.
No, muore lui. Infatti nel Mar Rosso è morto Faraone.
Sì. Sì, con Mosè.
Sa, nel film I Dieci Comandamenti Faraone è rimasto in cima, là si è salvato. Nel film di Cecil B. DeMille, Yul Brynner, Charlton Heston. Ma nella Bibbia Faraone è morto. Hanno trovato il suo carro nel Mar Rosso. Sai, hanno trovato il suo carro che l'hanno riconosciuto perché il carro di Faraone era scolpito nel marmo, nella roccia di Egitto. C'era il carro di Faraone, è un carro diverso. Okay. Era un carro che le ruote avevano quattro raggi, quattro, una croce aveva. Invece le ruote degli egiziani avevano cinque. E hanno trovato adesso nel Mar Rosso, sotto nell'acqua, hanno trovato un carro con quattro, con una croce. Proprio come diceva la Bibbia, che Faraone è morto nel Mar Rosso. Andiamo avanti.
Grazie Gesù. Quindi dicevi che la salvezza è gratis, però la relazione con Gesù viene attraverso la obbedienza, mettendo in pratica quello che hai imparato dalla parola. Per esempio questi di Daniele 3, questi tre uomini hanno ubbidito e sono cresciuti così nella loro relazione profonda con Gesù. Non è una cosa che viene da sola, tu devi ubbidire. C'è Linda che scriveva prima...
È condizionale, devi ubbidire.
È condizionale. Linda scriveva prima che mi viene molto duro lasciare la vecchia Linda. Quindi è una cosa che viene dalla tua decisione, dicevi prima che è una decisione, determinazione, di scegliere le cose di Dio e non quelle del mondo, le cose di Dio non quelle della tua convenienza. E così si cresce nella relazione con Gesù. E poi tutto il resto segue, perché i fratelli ci scrivono: come posso evangelizzare? Sono timido, ho paura, non so cosa dire, mi perdo. Però tutto il resto viene dalla relazione con Gesù. Una volta che conosci il cuore di Gesù e sento il suo amore per le pecorelle, anche tu cominci a amare le pecorelle, perché ami Gesù e ami le cose che lui ama e ti preoccupano le pecorelle, e così evangelizzi per amore per Gesù, e tutto cambia quando ami Gesù. È veramente la chiave di tutta la nostra vita. Ci sono fratelli e sorelle che sono diventati molto bravi nell'evangelizzazione e ci scrivono testimonianze. È tutto cominciato con il loro avvicinamento, relazione intima con Gesù. Se vuoi ti leggo anche una testimonianza. Guarda, c'è Maria che ci scrive dalla Germania e dice: buongiorno carissimi, vi ascolto e vi penso sempre. Io e mia famiglia, dopo 5 anni che non scendevamo in Sardegna, ce l'abbiamo fatta. E devo dire che ho incontrato tantissimi cari e li ho evangelizzati. Molti sono devoti alla Madonna, ma amano tantissimo Gesù. Seguono le religioni, ma io sono stata contenta lo stesso di evangelizzarli. Poi anche sull'aereo ho messo i volantini, sia all'andata che alla tornata. E ringrazio Gesù per tutto il bel tempo e il viaggio che ci ha fatto trascorrere in serenità. E ringrazio voi per tutto l'insegnamento che ci state dando. Che Dio vi benedica grandemente. Baci e abbracci, Maria e famiglia.
Io ti benedico per evangelizzare a 10.000 metri di quota.
Quindi all'inizio mi immagino che queste famiglie che vanno dalla Germania a visitare i parenti in Sardegna fanno solo visite normali di amore, abbracci, non ti ho visto di 5 anni, che bello. Però adesso lei ha fatto un viaggio di evangelizzazione, perché ha Gesù nel cuore, perché ama il Signore e ama le pecorelle. E tutto cambia, tutta la tua vita cambia, è diverso. Non è solo che bello vedere il zio e la zia e dare Gesù e vederli anche nel paradiso, non solo qui ogni 5 anni, ma incontrarli nel paradiso e sapere che sono salvi è completamente diverso.
Amen, amen, amen. Gloria al Signore.
Quindi Dio benedica i fratelli e le sorelle che sviluppano questa relazione con Gesù, che poi li aiuta anche nelle altre cose, nel servizio per Gesù, nell'evangelizzazione e tutto il resto. Vi aiutano a superare le vostre battaglie, i problemi. È veramente la base della nostra vita. Quindi fratelli, lavoriamo su questa relazione, comunione con Gesù. È quello che serve,
amen,
ad ognuno di noi.
Amen.
E non ci arriviamo mai, non saremo mai abbastanza maturi in questa relazione.
Per questa relazione, quando hai problemi, che so, tragedie della vita, grandi tragedie, questa relazione ti fa andare avanti.
Sì.
Invece
sì,
se tu
sì,
la tua
sì.
relazione con un uomo, una donna, quando qualcosa non funziona con quella persona lì, il mondo crolla. Ed ecco, quindi la soluzione è solo il divorzio, la depressione, c'è chi si suicida. Ma quando hai una relazione con Gesù puoi guardare oltre, puoi andare al di là di quelle piccolezze. Amen?
Amen, amen. E voglio ringraziare anche quei fratelli e sorelle che sempre per via del loro amore per Gesù ci aiutano a noi a fare possibile le nostre evangelizzazioni, andare fuori e cercare le pecorelle, fare programmi educativi di evangelizzazione in altri istituti, in scuole, in chiese, e anche ci aiutano con la radio a portare avanti la parola di Dio in tutto il mondo. Ringrazio a questi fratelli, quelli di voi che ci aiutate con le decime e offerte mensili, perché per via del vostro amore per Gesù possiamo avere i frutti che abbiamo, e preghiamo che il Signore ci potrà usare sempre di più. Ma voi siete una parte importante di questo lavoro. Quindi Dio vi benedica.
Amen, grazie Signore.
Un'altra testimonianza veloce da parte di Alfonso, perché lui, attraversando difficoltà finanziarie con la sua moglie, sempre cercando Gesù e confidando in Dio, vediamo come Dio provvede, sempre frutto della nostra relazione con Gesù. Alfonso dice: Alfonso è il fratello che ci ha raccontato la sua storia, che he was in the mafia.
Sì, che era nella mafia.
Yes, che era nella mafia e poi è stato in prigione. E in prigione si è convertito, che c'era un collega di cella che aveva la Bibbia e si è convertito.
Quindi era una pecorella lui, diciamo.
Sicuramente. Dire, sì. E adesso è con
abbiamo
la famiglia.
Tutti i colori che ne abbiamo.
Adesso è con la famiglia, adesso sta bene, sta evangelizzando, è vicino a Gesù e ci racconta: pace fratelli miei, vi ringrazio tutti per le vostre preghiere e gloria a Gesù che lui è il nostro aiuto e non ci abbandona mai. Voglio farvi partecipi di un grande miracolo che Gesù ha fatto ieri nella mia casa. Qualche giorno fa mia moglie andò a trovare una cara sorellina in Cristo di 22 anni, Alessandra. Hanno pregato insieme e dopo la preghiera lo Spirito Santo disse ad Alessandra che noi, io e mia moglie Linda, stiamo attraversando un periodo di prova finanziariamente. Mia moglie sapeva che è vero, perché sia io che lei non stiamo lavorando in questo periodo, ma Alessandra non lo sapeva, ma Gesù sì. E Alessandra disse anche che Gesù stava provando la nostra fede perché vuole che abbiamo tutta la nostra fiducia in Lui, anche per le finanze. Fatto sta che io e Linda, in preghiera, abbiamo chiesto a Gesù di provvedere. Ieri sera, mia moglie Linda, mossa dalla fede, si vestì per uscire perché avevamo bisogno di alcune cose per i nostri bambini. Ma avevamo solo in verità pochi spiccioli. Mia moglie, finito di vestirsi, doveva mettersi le scarpe e improvvisamente è stata avvertita, ha sentito una voce che diceva: vai nell'armadio e controlla nelle tue scarpe, ci sono i soldi. Quando Linda l'ha fatto, ha trovato i soldi che ci servivano per arrivare a fine mese. Gloria a Gesù! Erano soldi nuovi di zecca, non erano tanti, ma quello che ci bastava. Alleluia! Il Signore è grande! Ha gridato Linda. Sono corso in camera da letto, saputo il fatto, abbiamo glorificato Dio in ginocchio con la gioia del Signore Gesù nel cuore. Il Signore stesso ha provveduto. Voglio solo dire a chi confida in Dio che abbiamo un Padre che si prende cura dei suoi figli. Abbiamo fede, cari fratelli, e vediamo la gloria di Dio su tutto. Amen. Pace a tutti, caro fratello Giuseppe.
Amen. Grazie, Signore.
Amen. Amen. Grazie, Gesù. Bellissimo. Quindi confidare in Dio, confidare in Dio, andare avanti, non fermarsi mai, anche se la prova è difficile, anche se ci fa tanto male, confidare, confidare, confidare fino alla morte.
Adesso un altro punto per la sulla relazione con Gesù, sì. Chi vuole avere una relazione con il Signore, ricordate, vi ho detto, questa relazione vi aiuta a superare difficoltà che altre persone senza relazione non possono superarle, ma cascano nelle fosse di depressione, fosse di tanto tipo. E una maniera per stabilire diciamo il rapporto con Gesù e riguarda gli studenti del nostro corso biblico, cioè di farlo nel modo giusto, non nel modo sbagliato. Cioè vogliamo vedere un po' chi sono anche gli studenti attivi e non passivi del nostro corso. Quindi quello che vogliamo chiedere è di, gentilmente vi chiediamo se ogni fine settimana, se ci scrivete, ci fate sapere almeno 4 piccoli punti. Primo, che lezione avete imparato questa settimana dal corso biblico? Che lezione, diciamo, spirituale? Secondo, quante persone avete parlato di Gesù questa settimana? Terzo, avete memorizzato scritture? Quante e quante scritture ripassate? E quarto, ultimo punto, quanto tempo avete passato a studiare la parola? Cioè, in un certo senso, fratello Giuseppe è un po' come un piccolo dottore, va bene? Il dottore, o pastore se preferite, perché stiamo parafrasando, deve controllare, il dottore controlla lo stato dei pazienti, in questo caso delle pecorelle, come è scritto Proverbi 27, cioè 27, sì. 23 a 27.
Guarda di conoscere bene lo stato delle tue pecore, abbi gran cura delle tue mandrie. 26. Gli agnelli ti danno da vestire, i becchi di chi comprarti un campo, e il latte delle capre basta a nutrire te, a nutrire la tua famiglia e far vivere le tue serve.
Va bene, quindi dice, guarda bene di conoscere bene lo stato delle tue pecore, abbi cura delle tue mandrie. Quindi vogliamo cercare di controllare un po' meglio che le pecorelle si stanno nutrendo, stanno mangiando correttamente, cioè le scritture. In che modo mangi la scrittura? Le memorizzi, le leggi, le studi, le mediti, come Dio disse a Giosuè, capitolo 1, verso 8. E comunque, qui dice anche, il latte delle capre basta nutrire la tua famiglia, e gli agnelli ti daranno da vestire, e c'è la lana. E quindi, e per questo vogliamo anche ringraziare le pecorelle che condividono con noi la loro lana, che permettono al nostro ovile di esistere. Comunque, in nessuna scuola biblica al mondo si insegna agli studenti senza controllare che questi stiano veramente imparando. Non esiste una scuola biblica al mondo che uno studia e nessuno guarda cosa studiano. Gli insegnamenti non devono andare sprecati. Per questo motivo chiediamo alle pecorelle che sono fedeli, che vogliono crescere e diventare guide di pecore, di farci questo resoconto ogni fine settimana del loro lavoro, la loro crescita, e alla fine, quando vedrete la vostra maturazione e vedrete la crescita vostra e i buoni risultati nel Signore, vedrete, ne sarete contenti e grati. Angela, vuoi ripetere i punti? 4 punti?
Ok, allora se per favore ci potete far sapere alla fine di ogni...
Prendete appunti.
Alla fine di ogni settimana, dopo che avete studiato il corso biblico, se ci potete far sapere che lezioni avete imparato questa settimana dal corso biblico, cosa vi ha parlato al cuore, a quante persone avete parlato di Gesù, quante scritture avete memorizzato, quante scritture ripassate e quanto tempo avete passato studiando la parola.
Ok, sembra una sciocchezza, ma questo può cambiarvi la vita. Questa è una cosa importante, prestate attenzione, perché altrimenti siamo come un insegnante di prima elementare che dà i compiti e poi non controlla se nessuno li fa. Alla fine dell'anno tutti sono bocciati. Quando giungerà il momento, giunge la tribolazione, che giungono le afflizioni mondiali, che Dio ha bisogno di voi fratelli come guide per fare il lavoro, che per fare quello che frate Giuseppe ha fatto per voi e farlo meglio di lui. Ovviamente potete fare solo meglio di me, peggio non è possibile, perché peggio di me al mondo non c'è nessuno, quindi potete fare solo meglio. Quando giungerà il tempo, va bene, la tribolazione, che le pecore sono sbandate, che i preti e i sacerdoti sono stati uccisi, perseguitati, o qualcuno di loro ha preso il marchio della bestia per accontentare il Papa, va bene, allora serviranno guide. E a quel punto voi non potete dire adesso torno a rileggere il corso biblico e mi memorizzo le scritture. No, caro, troppo tardi. Dovete farlo adesso. E quando dico adesso non dico domani, dico oggi. Quindi attaccare subito oggi, siate fedeli al corso biblico. Chi di voi lo ha fatto con mezzo cuore, ritornare da capo? E sono solo 5 mesi. Non sprecateli.
Sì.
In 5 mesi avrete afferrato le maniglie principali della Bibbia. Saprete dove andare a prendere tutte le scritture necessarie, almeno le principali, per poter rispondere al testimone di Geova, al mormone, al cattolico della Madonna e al protestante delle panche da scaldare.
Sì.
L'evangelico.
Non è molto, 5 mesi non è molto.
Spiegategli che la vera Chiesa è solo quella di Gesù, il Papa è solamente Gesù, la guida è Gesù, il pastore è Gesù. E chi è fratello Giuseppe? È un anziano. Giuseppe è l'anziano che Dio ha usato per fondare questa comunità, basta. Ma il pastore è Gesù Cristo. Va bene? Matteo 23, 8, 10, così dice: non chiamate nessuno maestro, insegnante, bla bla. E non chiamate nessuno vostro padre o papa, come voi vuoi. Niente, non c'è papa. C'è il Padre Celeste. Papi infallibili, ciao. Non abbiamo bisogno di papi infallibili, che... Prima c'è un Papa infallibile che comanda le crociate contro i musulmani, andare a ammazzarli tutti. E adesso è un altro Papa infallibile, va lì che gli bacia i piedi ai musulmani quando arrivano. Cioè, questi Papi infallibili non sappiamo cosa farcene. Allora, Angelina.
Dicevi stamattina che il mondo ti fa studiare per 15 anni nelle scuole per abituare la tua mente a pensare in un certo modo, quello del mondo. Poi devi lavorare per il mondo per 40 anni, 50 anni per ricevere un salario. E cosa è 5 mesi di studio della parola per veramente capire chi è Dio e come avere una relazione con Dio? Cosa è 5 mesi della nostra vita per veramente approfondarci nella parola?
Approfondire.
Approfondire bene quello che Dio vuole da noi, perché ci ha creati, per cosa siamo qui, perché viviamo. Dobbiamo veramente mettere tutto il cuore per capire queste cose, perché è la cosa più importante della vita, dopo tutto è la parte essenziale della nostra vita. E speriamo che dopo questi 5 mesi formiamo un'abitudine di continuare per tutta la vita a pregare, leggere la parola ed evangelizzare. Preghiamo che è solo per formare l'abitudine questi 5 mesi e poi ci lanciamo.
Ma guarda, è arrivato questo americano dall'America e qui nella zona è venuto e noi abbiamo pregato, ci ha scritto cosa fare, cosa non fare, abbiamo pregato e Gesù ci ha detto mandatelo in una scuola biblica tradizionale. E così abbiamo scritto, guarda fratello, per te la cosa migliore iscriviti a una scuola biblica tradizionale, che non credo che puoi esattamente vivere come facciamo noi. E lei dice sì, certo, quale? Devi scegliere tu. E allora è andato nella capitale, si è girato qualche chiesa, è andato a una scuola biblica. E alla fine, insomma, praticamente ha dovuto pagare diverse migliaia di dollari per fare un corso biblico in questa chiesa. È costato un sacco di soldi. Ora, il nostro corso biblico è gratis. Non vi stiamo chiedendo di fare grandi sacrifici finanziari. Va bene? E
no,
ve lo stiamo dando gratis.
No, non è per noi, è per voi stessi che lo fate. Non
Angela ve lo spedisce settimanalmente gratis.
Certo.
E poi è un corso biblico che il Signore ci ha dato l'unzione di farlo in audio. cosa vuol dire? Che mentre fate jogging, mm-hmm. mentre andate nel parco a guardare le margherite, mentre mano nella mano con la vostra dolcissima fidanzata andate, camminate per le aiuole del parco e guardate l'arcobaleno che è quasi bello come i suoi occhi e passeggiate, potete ascoltarli in audio, mm-hmm. anche senza corso biblico. Avete bisogno di questa, nutrirvi ogni giorno di parola, di spirito e di scritture, perché il corso biblico ha delle scritture speciali che dovete memorizzare, dovete meditare, vi servono. Va bene, quindi sono 5 mesi che saranno come bere 5 bicchieri di acqua. Va bene, non dovete andare qui a pagare soldi per mesi a una scuola biblica di una chiesa tradizionale come ha fatto questo americano che è arrivato. No, non dovete far questo. E non è difficile. Per cui, ragazzi, tirate sulle maniche e mostrate al Signore che siamo delle guide, o lo stiamo diventando, o nel nome di Gesù Cristo lo diventeremo. Amen.
Amen. Amen. E voglio chiederti, quando uno... Perché io per esempio spesso ho sentito la presenza del Signore, però ho avuto anche tanti momenti quando pregavo, però non sentivo niente. Allora, quando uno non sente la presenza di Dio, significa che non è in collegamento con Lui o che è fuori dalla volontà di Dio?
Ma guarda, quando tu non ti senti in collegamento con Dio, ti senti come spesso mi sento io.
E cosa significa?
Significa che sto imparando anch'io. Cioè, non è che siamo arrivati, ecco qui, 1, 2, 3, schiocchiamo le dita, frate Giuseppe ti insegna tutti i segreti.
Però quando non sento niente significa che sto facendo qualcosa di sbagliato? O che sono nell'errore? O che non sono nella volontà di Dio?
Significa che stai camminando nella carne. A me mi capita a volte. Devo fermarmi, allora devo andare a pregare in lingue, andare in un posto dove non c'è nessuno che mi scoccia.
Okay.
Sto tranquillo e in silenzio con Gesù.
Quindi se non sento la sua presenza significa che sono distratta da altri pensieri e la mia mente non si può concentrare e devo andare in un posto dove mi posso concentrare.
Sì, ma diciamo tantissime volte puoi, a meno che non vivi in una casa satanica con gente che bestemmia, gente anticristo che ti maledice se leggi la Bibbia. Cioè, se tu non hai una casa così maledetta, nel caso ti consiglio di tagliare la corda. Secondo Corinzi 6 dice: cosa fate? Cosa fa la luce con le tenebre? Andatevene via. Ma normalmente anche mentre lavori, lavi i piatti, cucini, se sei una sorella, un fratello che fa il meccanico, cioè non è che sei sempre a parlare. Cioè, basta che tu vuoi pregare anche mentre tu sei meccanico, oppure lavi piatti, oppure cucini, è una cosa meccanica. Mentre stai, la tua mente è libera, puoi pregare, puoi disperarti, puoi meditare. Per questo le pecore sono animali che ruminano, mangiano e ruminano. Cos'è ruminare per noi? Noi anche ruminiamo. Cioè, perché ruminano gli animali? Perché non mangiano più veloce possibile. E poi di notte nell'ovile ruminano. Quindi come se mangiassero notte e giorno, praticamente. È un esempio nostro. Noi siamo pecore spirituali. Quindi noi mangiamo la parola, ascoltiamo l'audio, poi leggiamo la Bibbia, quello che è. E poi meditiamo. Se tu non stai lavorando con la testa, se sei un insegnante di scuola è difficile che fai questo. Però se quando non stai lavorando con la tua testa, la tua mente è libera, stai cucinando, stai ramazzando, poi la tua mente è libera, devi meditare sulla parola. E poi, per esempio, prima di entrare alla radio, cosa faccio? Mi fermo, vado dal Signore, mi metto in ginocchio in un angolo, chiudo la porta, nessuno mi disturba e ascolto il Signore. Bisogna aspettare che viene l'unzione, aspettare che scenda la pace di Dio nel mio cuore. Che non può essere gloria fratello Giuseppe qui alla radio perché come sono intelligente, no, qui deve essere Gesù, che l'intelligenza di fratello Giuseppe può andare avanti un po', però dopo un po' il diavolo mi fa lo sgambetto e casco nella fossa, e allora l'unico modo è l'unzione. E così è in questo modo che io posso parlare senza pensare, posso dire un sacco di cose che non ho premeditato, dire cose che neanche ho preso appunti, perché c'ho il cuore pieno di Gesù, ce l'ho o dovrei averlo? Di solito ce l'ho. Non so se ho risposto alla tua domanda.
Sì, sì.
So che ho fatto un giro largo.
Sì, sì, ma un'altra cosa, quando senti la presenza di Dio, cosa senti esattamente?
E la presenza di Dio, Lui è sempre con noi. Siamo noi che ci allontaniamo da Lui. E allora pregare, Gesù per esempio è andato nel Getsemani e ha pregato finché non ha sentito la presenza di Dio.
E cosa senti? È un sentimento dentro di te? È una cosa fisica che senti? O come puoi spiegare questo sentimento che dici ho sentito la presenza di Dio? Cosa significa?
C'è una scrittura che dice la pace di Dio.
Colossesi 3:15.
La pace di Dio, ce l'hai, vuoi leggerlo?
Sì.
La pace di Dio entra dentro di te. Quindi pregare finché senti questa pace che entra. Cioè tu puoi avere un animo, ha litigato con la moglie, litigato con una persona, c'hai debiti, c'hai uno che ti vuole ammazzare, che ne so io. E allora devi pregare finché la pace arriva, e quando arriva la pace Dio finalmente può parlarti. Uh-huh. E ti dirà, ah, ti vogliono ammazzare, impacchetta e parti. Uh-huh. Oppure vai e chiedi perdono, uno l'altro, quello che viene prima. Uh-huh. E, ha litigato con la moglie e il marito, ecco, arriva la pace, Dio ti parla e dice, ah ok, è il momento dell'umiltà, è il momento di chiedere scusa. Cioè attraverso la pace Dio ti parla ed è sempre la soluzione. Cosa dice quella scrittura?
Colossesi 3:15. È la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti.
Colossesi
3:15.
Allora scrivetelo e memorizzate. I fratelli attivi, va bene? E i fratelli passivi diventate attivi, per cortesia. No, qua o si diventa attivi o cattivi, quindi cerchiamo di diventare attivi. Ripetere di nuovo, perché ripeti.
È la pace di Cristo, alla quale siete stati chiamati per essere un solo corpo, regni nei vostri cuori e siate riconoscenti.
Ha dimenticato il riferimento.
Colossesi 3:15.
È perché devono, sai, ci sono fratelli che stanno ancora correndo per delle penne.
Colossesi 3:15.
Che la pace di Dio regni nei nostri cuori.
È in greco. Questa parola regni, rule, in greco è brabeuo, che significa to arbitrate. Like a referee.
Quindi questa parola regnare viene dalla parola brabeo.
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 Which means to arbitrate like a referee.
Che vuol dire arbitrare come se fosse un arbitro.
E quello tu lo sai che, ok, quello che deciderà la presenza di Dio, la volontà di Dio, quella pace, è l'arbitro nel tuo cuore. Se non senti pace, no. Quindi, non è la volontà di Dio.
Molto bello. Quindi la pace di Dio decide. Se destra e sinistra,
arbitra.
Fare una cosa o non farla.
Amen.
Una cosa voglio dire anche, che a me capita di sentire la presenza di Dio più facilmente, più spesso quando sono da sola, presto nella mattina, quando ancora tutti dormono. È più facile per me sentire Gesù vicino quando c'è questo silenzio. Questa è un momento magico per me. È più difficile durante la giornata invece, quando devo correre e fare delle cose o parlare o pensare, non lo so, durante tutti i lavori è più difficile per me sentire qualcosa, anche se so che Dio è presente, Dio è con me e vedo che Lui mi dà l'aiuto che ho bisogno per fare i miei lavori, però non sento quella cosa profonda, quell'amore dentro di me, quella pace grande e amore, quel calore come durante la mattina quando sto io da sola in silenzio. Allora è più bello, più facile.
E questo è perché la mattina in silenzio tu ti metti in comunione col Signore.
Sì.
Poi ti metti a lavorare di qui, lavora di là, e la tua carne si separa dalla comunione con Gesù. Quindi, però in qualunque momento noi decidiamo di andare da Gesù, come dice Gesù Matteo 6:7, dice vai alla tua cameretta e chiudi l'uscio.
Sì.
E cerca tuo padre nel segreto. Quindi, perché alla mattina hai finito di pregare, vai a lavorare, automaticamente ti sei staccata dal Signore.
No, ti rimane sempre quella forza che ricevi durante la mattina, quella intima comunione che hai avuto con Gesù, quell'amore che hai sentito dentro ti rimane e ti accompagna tutto il giorno e ti dà questa gioia nel cuore, questa pace tutto il giorno, però non senti quell'amore profondo, quel calore come prima, anche se sai che Gesù è con me, perché stamattina l'ho sperimentato.
E questo è perché, diciamo, appena smetti di pregare, quando tu preghi, sei in ginocchio, sei con la Bibbia, seduta tranquilla la mattina, praticamente tu stai soggiogando la mente carnale. La mente carnale non ti guida.
Però quando ti
alzi dalla sedia, dalla preghiera, e vai in giro per la casa a fare tutti i lavori, ecco, devi rimettere in azione la mente carnale. E la mente carnale comincia a fare decisioni. Giuste e sbagliate. E allora quello lì provoca questo atteggiamento che ti senti separata. Ma Gesù è sempre vicino. Siamo noi che ci sentiamo.
Sì.
E ricordiamoci che non camminiamo per sentimenti, ma per fede.
2 Corinzi 5, 17.
Vuoi leggerlo?
Ok, sì, lo leggo. 2 Corinzi 5, 17. Dice... No, sbagliato.
È secondo Corinzi 5.
Secondo Corinzi 5, 7, non 17. Secondo Corinzi 5, 7. Poiché camminiamo per fede e non per visione, cioè sentimenti. È vero?
Sì, è come quel fratello che ci ha scritto, fa: non so se voglio sposarmi sta donna perché non sento le farfalle.
Ah, sì. Non sento più le farfalle.
Attenzione, che non sentirai il bastone di Dio tra poco.
Attenzione, se è la volontà di Dio,
non
sì.
scherzare con il cuore delle persone. Non senti le farfalle, scusa. Se non senti le farfalle, ti arrangi. Tu mica ti sposi con la farfalla. Se non senti le farfalle, svegliati. Cioè, perché l'amore si coltiva anche. Cioè, se tu ti svegli e domani dici: ma mi sono svegliato stamattina, non voglio più bene a mia moglie. È colpa tua, disgraziato, cosa c'è? Se tu che devi svegliarti, coltivare, annaffiare l'amore con l'acqua della parola, va bene?
Amen.
Ho una domanda. Sentire la presenza e la guida dello Spirito Santo nella nostra vita è solamente per le cose spirituali quando preghiamo, o possiamo anche pregare e discernere la voce del Signore anche nelle cose materiali, terrene? Prendere questo lavoro o non prenderlo? Come hai detto tu, sposare questa donna o non sposarla, anche nelle cose terreni o solamente nelle cose spirituali?
Ma se fosse solamente cose spirituali non servirebbe a niente, guarda.
Ah,
la Bibbia non serve a niente, la preghiera non serve, perché non, se viviamo in un mondo materiale, carnale, e i problemi vengono tutti dal mondo materiale e carnale.
Allora lo Spirito ci guida anche nelle cose terrene.
Che problemi ci dà il Regno di Dio? Niente. Quindi il 99% delle decisioni sono a volte... E tutto è nella carne, cose materiali. Certamente che il Signore ci guida anche nelle cose materiali.
E come si può discernere quando uno prega, per esempio, prendere questo lavoro o non prenderlo? Come si può discernere che quello che lui ha sentito è veramente la guida dello Spirito Santo o è solamente la sua idea?
Ma guarda, io ero in Colombia e ho preso un aereo per tornare in Europa, 1979-80 lì, e ero indeciso. Allora c'è stata questa sorella che mi ha detto: guarda, un modo per scoprire la volontà di Dio, prendi un pezzo di carta e fai una traccia una riga nel mezzo.
Ok,
a sinistra sì, a destra no. Allora ho scritto tutti i motivi sì, tutti i motivi no. Cioè, prende l'aereo o non prende l'aereo? Sposare questa donna o no? Tu vuoi sposare una donna? Dice: è molto bella, non gli interessa la Bibbia, però è molto bella. Dice: non gli interessa, sì, è una cristiana nominale, però così simpatica. Capisci? Dopo un po' vedi che, capito, la bilancia fa giù di qua e su di là. E poi il tuo amore per il Signore fa la differenza. Se tu vuoi bene al Signore, allora tu vorrai una decisione che glorifichi il Signore. Quindi quello è un modo. Prendi un pezzo di carta e bilancia. Scrivi tutte le cose immaginabili a favore e tutte le cose contro. Quello è un modo.
i fratelli sanno la mia testimonianza di guarigione. Il Signore mi ha detto vai in quello viaggio che non lo potevo fare perché non potevo camminare. Però la pace del Signore mi ha dato la conferma nel mio cuore che era volontà di Dio di andare nel quel viaggio e sono stata guarita.
Quando devo prendere decisioni io, per esempio, cioè io lavoro molto con le persone, devo discernere la persona al telefono, nello Skype, in un'email. Leggiamo un'email e devo discernere chi ho davanti, un angelo, un diavolo, un falso fratello, un vero fratello, uno che mi fa lusinghe, adulazioni, oppure un fratello, una sorella che magari dice parole un po' brusche, però è sincero, o uno che è tutto sdolcinato, tutto dolce, 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 però è un Giuda. E bisogna distinguere qua. Che poi li metti in contatto con le pecorelle, sai come fanno, ti contaminano la chiesa, capito? È più facile tenere un rattone fuori che cacciarne un rattone che si trova dentro. Ti ricordi quella casa, siamo andati a controllare per affittarlo, mentre controllavamo c'erano i rattoni che correvano nella casa, ed alt. C'era tia madre col bastone dietro i ratti, ne ho ucciso uno, sangue da tutte le parti. Che roba da matti, oh.
Che Dio ci aiuti.
Ero lì alla radio che trasmettevamo la radio, sì. E vedo sto ratto che corre. E la peppa. Un ratto di un chilo di roba. Una cosa così, è stato un caro mio, è meglio che non glielo dico ai fratelli. Capito? Quindi è meglio tenere i ratti fuori che non farli entrare. Quindi bisogna discernere quello che fa tutto sorrisini e c'è col tallo dietro invece. Quindi fratelli, il mio consiglio è questo, no? Cioè dovete semplicemente soppesare nelle decisioni. Cioè, non so, fammi un esempio, Angela, una decisione difficile.
Oh.
Tu che sei brava nelle cose, a dare complicazioni.
Guarda, la cosa più difficile...
Le donne sono specializzate a dare problemi.
Ah, grazie.
Prego.
La cosa più difficile è sapere chi sposare, la persona giusta.
Ok.
Perché quello poi influisce tutta la tua vita. Quello poi è una decisione che... Guai.
Quindi
a te se sbagli.
Hai interpretato una cosa che molte sorelle si chiederanno, o fratelli.
Fratelli, tu, sì.
Allora, la mia risposta può essere questa, no? Devi vedere se la cosa sarà per il tuo bene o per il tuo male. Lascia perdere l'altra persona, che non posso giudicare per lei se io sarò un bene o un male, forse un male, non lo so. Però cominciamo un problema alla volta. Allora tu devi sposare questo uomo. Allora, la prima cosa da chiederti, e questo penso che interesserà alcune diverse sorelle che ci seguono, che sono molte sorelle qui che hanno fidanzati, che stanno considerando, o fratelli, non solo sorelle. Allora, la prima cosa da considerare è questo. Questa persona, com'è la situazione con Gesù? È un cristiano? Sì, no. Numero due, è un cristiano vero o nominale? Secondo passo. Terzo, qual è il problema quando ti sposi con una persona? Che tu leggi la Bibbia, lui non vuole, andare a evangelizzare, lui non vuole. C'hai un figlio, vuoi farlo crescere in Cristo, lui non vuole, no? E allora attacca subito, fai conto che sei già sposata. La cosa peggiore che puoi fare è saltare a letto, perché diventi assuefatta al sesso e quindi lo sposi per quello. E quello, uno può ottenere un'intesa perfetta nella carne con una prostituta, quindi non è che il sesso è un grande indicatore. Quindi io consiglio questo, l'ultimissimo posto, ok, a meno che il tipo non ha problemi seri, e quindi deve scoprire anche quello.
In che senso?
E che magari è impotente.
Ah.
Sai cos'è impotente?
Sì, lo so.
In questo senso. Fa scusi, lei, quando uno ti viene un mazzo di fiori dice scusi, lei è impotente.
Ma che consiglio è questo, scusa?
Scusi, non è che per caso lei è impotente?
Non mi sembra troppo romantico, senti.
Ma però in un modo o nell'altro dovrei scoprirlo, almeno mandala a fare una visita medica.
Ma quello, se è sincero, lo dice da solo, senza che tu devi chiedere.
Dottore, puoi controllare se qui la situazione, io vorrei avere anche i figli.
Mamma mia. Mamma mia.
Cioè, a parte quello, cioè vedere se io parlo da missionario, parlo, siamo una comunità cristiana, se un fratello dice io vorrei sposare quella donna, io direi vai a evangelizzare, portala a evangelizzare questa donna o quest'uomo, dipende dalla situazione, e vedi che succede. Ci vogliono mesi, attenzione, non è vai fuori, mangi gelatino, che bel gelato, vale la pena che lo sposo, che il gelato era buono, capito? Quindi vedere come va col Signore, vedere come va con l'evangelizzazione, vedere se riuscite a leggere la Bibbia insieme, vedere se riuscite a predicare. Tu sei una discepola, devi trovare uno che sia discepolo, non uno che dice, uno che solo scalda panche e grida alleluia tutte le domeniche. Cosa fa dopo che esce dalla catapecchia, capito? Quindi vedere cosa succede con Gesù. Gesù si è portato dietro discepoli 3 anni e mezzo e uno era un Giuda, cioè dopo 3 anni e mezzo. Quindi attenzione, usare discernimento. Va bene, la prima chiesa abbiamo letto, che io non sapevo neanche, prima chiesa, prima di accettare convertiti, uno si convertiva prima di ricevere nelle riunioni abbastanza private, aspettavano 2 anni perché c'erano talmente tanti falsi fratelli in giro. Ma io credo che ho spiegato tutto, no? Ci sarebbe molto altro da dire, però questi sono i principi. Sì, Matteo 7:20, dai loro frutti li riconoscerete, vedere come si comportano con Gesù, con la parola, con le pecorelle. Non sono capace di evangelizzare, glielo insegni, ma non lo so neanche io, allora prendete il corso biblico e imparate insieme.
Amen.
E attenzione a non sgarrare, perché dopo ti sposi la persona, ti sposi quello che pensavi che era il paradiso, si rivela l'inferno. Non ti svegliare dopo il divorzio, dopo che avete divisi i figli, un figlio di qui, un figlio di là. Attenzione, prima bisogna svegliarsi, non dopo. Angela.
Amen, grazie Gesù. Ma in ogni caso voglio dire una cosa, che riguardo alla presenza di Dio e la nostra relazione con Lui, abbiamo detto all'inizio che non c'è una formula, però a parte quello, spesso quello che funziona per me non funziona per te, perché tu ti colleghi a Dio nel tuo modo, con il tuo stile, con il tuo carattere, diciamo. Sì. Mentre cose che per me funzionano, per esempio, a volte sento la presenza di Dio dopo che leggo una scrittura che veramente parla al mio cuore, perché si applica a una mia situazione, non è lo stesso con te. Ho una bella canzone che mi tocca al cuore, perché forse sono sensibile, perché quel periodo sto passando una esperienza particolare, e non succede a te con la stessa canzone, non tocca il tuo cuore. Quindi veramente dipende da ogni persona. Devi andare da Dio tu così come sei, con il cuore aperto, e collegarti nel tuo modo, nel tuo stile, però sempre funziona, perché Dio è presente con te, anche se non senti niente, Dio è lì con te, vicino a te. E continua a aprire il tuo cuore, andare da Gesù così come sei, e vedrai che imparerai a sentirlo, imparerai a uscire da questi blocchi che il mondo ci ha messo sopra di noi, sopra la nostra mente, sopra il nostro cuore. Usciremo da queste catene e sentiremo la sua presenza. E poi una volta che cominci, vuoi sempre di più e vuoi di più, e non ti basta mai, perché è così bello,
perché cresci.
Sì, è perché sempre desideri di più, diventi affamato della sua presenza.
E poi vedi i frutti nel Signore, le pecorelle, le anime salvate. Amen. Questo è così appagante, è soddisfacente, così bellissimo.
E anche voglio dire a Simona, anche se non hai sentito niente per 2 anni, non mollare, vai avanti, perché il Signore è con te. Sai, c'è quella...
Ma guarda.
Sì.
Ma guarda, Simona, non devi aspettare altri 2 anni per sentire qualcosa.
No.
Tu, Simone, oggi stesso mettiti in ginocchio e rimani in ginocchio lodando il Signore finché senti la pace di Dio che entra nel tuo cuore.
Amen.
C'è
Colossesi 3:15.
C'è quella bella storia di quel bambino, Chateauneuf, che è stato il custode dei sigilli di Luis il XIII. E questo, quando era un ragazzo di solo 9 anni, stava parlando con un vescovo, e il vescovo gli chiedeva un sacco di domande e lui rispondeva velocemente, quindi era molto saggio questo bambino a 9 anni. E alla fine questo vescovo ha detto: ti darò un'arancia se mi dici dove è Dio. E il bambino ha risposto: Signore, ti darò io due arance se mi dici dove Dio non è.
Quindi Dio, è segnato al vescovo.
Dio è dappertutto, anche quando non lo senti. Dio è presente.
Gloria a Dio.
E io voglio testificare che Giacomo 4:8
è vero.
Testimoniare che Giacomo 4:8 è vero. Se noi ci avviciniamo a Lui, Lui si avvicina a noi. La Sua presenza viene. Però dobbiamo anche non mollare, perché tante volte noi vogliamo tutto microonde. Adesso subito, nei prossimi 10 secondi, se non sento Dio, vado. No. Rimani lì in silenzio, amarlo, dirle: Gesù, I love you, ti voglio bene, io mi consacro a te, no? E ti avvicini al Signore nel tuo cuore, nella intimità, e la Sua presenza viene, perché è una promessa. Lui si avvicinerà a noi, è una promessa. Non mollare, fratelli, continuate in questa pursuit,
questa ricerca
della presenza del Signore, e lo vedrete nelle vostre vite.
Guarda, Mosè ci ha messo 40 anni a Madian a curare 4 pecore per imparare la pazienza di che doveva aspettare Dio.
Amen.
Non poteva andare in giro a ammazzare gente per salvarli dall'Egitto, e poi altri 40 anni nel deserto perché le teste dure, le capre capissero che senza l'unzione di Dio la terra promessa non l'avrebbero conquistata.
Amen. Grazie Gesù.
E così ci vuol tempo in
ci
ogni
vuol
cosa.
Tempo, sì. Amen.
Ogni cosa ci vuol tempo.
Sì.
E impariamo la pazienza.
Amen.
Grazie Gesù.
Matteo dice che Gesù andò a pregò tutta la notte e poi nominò 12 discepoli. In Marco 1:35 Gesù pregava mentre era ancora buio, prima che si svegliavano i 12 discepoli pieni di domande. Andavano in un posto deserto, Marco 1:35, e pregava in un posto deserto mentre era ancora buio. Dobbiamo imparare a cercare il Signore.
Amen, amen. È quello, credo, il punto principale. Perché Gesù ha detto, no, in Geremia è scritto che quelli che mi cercano con tutto il cuore, io mi farò trovare da loro. Geremia 29:13.
Sì.
Quindi cercarlo.
Impariamo ad aspettare il Signore. Va bene. Mi cercherete, mi troverete.
Sì.
Guarda, vuoi una scrittura?
Sì.
Sì.
Gloria a Dio. Grazie Gesù.
Comincia a leggere quello, Geremia 29:13.
Ok, quello che l'ho citato prima. Sì, voi mi cercherete e mi troverete, perché mi cercherete con tutto il vostro cuore, io mi lascerò trovare da voi, dice il Signore.
E Isaia 30:15, una scrittura che Gesù mi ha dato ieri, guarda, me la sono appuntata, scrittura che abbiamo letto mille volte, però lo stesso a volte il Signore vuole che te la appunti, perché la devi meditare. E questa è una scrittura che medito da ieri. Isaia 30:15. Ascoltate che bello, ragazzi.
Poiché così aveva detto il Signore Dio, il Santo di Israele: nel tornare a me e nello stare sereni sarà la vostra salvezza, nella calma e nella fiducia sarà la vostra forza.
Bellissimo, no?
Sì, sì, sì.
Quindi nel tornare a me e nel riposare in me sarete salvati. Nella calma, nella fiducia sarà la vostra forza.
Amen.
Amen.
Grazie
Amen.
Gesù.
Amen.
Grazie Signore. Gloria a Dio.
Grazie Signore.
Facciamo una pausa, mettiamo un bel canto e poi devo chiederti alcune cose sulla guarigione. Alcune domande dai fratelli. Ascoltiamo Solo sei forte, Giosuè 1:8.
La mia parola giorno e
subito, perché così riuscirai in tutto quel che fai e prospererai. Medita la mia parola cercando di agire secondo tutto quello che vi è scritto.
Prima di andare alle domande dai fratelli, voglio leggere un dolce messaggio da parte di Beatrice, che sta seguendo questa diretta e parla della nostra relazione con Gesù. Carissimi fratelli, a proposito della nostra relazione con Gesù, tante volte mi è sembrato di non sentire la sua presenza, di sentirmi indegna, sperduta, lontanissima. E ogni volta mi sono rifugiata nella parola. In particolare mi ha aiutato tanto una scrittura, 2 Corinzi 4:18. Ringrazio voi e Gesù, vi voglio tanto bene, Dio vi benedica. Grazie Beatrice, leggiamo questa scrittura.
2 Corinzi 4:18. Mentre abbiamo lo sguardo intento non alle cose che si vedono, ma a quelle che non si vedono, poiché le cose che si vedono sono per un tempo, ma quelle che non si vedono sono eterne. Amen.
Bello, bello Beatrice, grazie.
Veramente così.
Ed è vero, vedi, non possiamo sentire quello che sentiamo. I nostri sentimenti sono così ingannevoli e non possiamo basarci o basare la nostra relazione con Gesù sui sentimenti. La nostra fede non è basata sui sentimenti, ma sulla parola. Allora tu ti sentivi indegna, sperduta, lontanissima, e la parola ti aiutava. La parola ti dava il giusto modo di capire le cose, di vedere la realtà, non i sentimenti. I sentimenti ci ingannano, ma spesso. Questo è veramente bello, che la parola ti ha aiutato. Grazie per condividere questo. È un'altra chiave per la nostra relazione con Gesù. Non importa cosa sentiamo, la verità è nella parola, non nei sentimenti.
Amen.
Amen. Grazie Gesù.